Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia.
22esima puntata.
Lina e Giulia si sarebbero riposate e poi sarebbero andate a visitare le case di moda. Quindi Giulia sarebbe tornata all'albergo e più tardi i quadri sarebbero venuti a prenderli per andare insieme a cena. Erano le 4 circa. All'ora della cena mancavano più di 4 ore, ma soltanto 3 al momento in cui Orlando avrebbe telefonato all'albergo per conoscere l'indirizzo del ristorante. Marcello aveva dunque 3 ore per star solo. Quanto era successo in casa di quadri gli faceva desiderare la solitudine, se non altro per cercare di comprendere meglio se stesso. Perché, come pensò scendendo la scala, mentre il contegno di Lina, con un marito tanto più vecchio di lei e tutto assorbito dalla politica, non era sorprendente, il proprio, invece, a pochi giorni dal matrimonio, in viaggio di nozze, insieme lo stupiva, lo spaventava e, vagamente, lo lusingava. Sinora aveva creduto di conoscersi abbastanza bene e però di essere in grado di controllarsi ogni volta che l'avesse voluto. Ma adesso si rendeva conto, non sapeva se con più sgomento o compiacenza, che forse si era sbagliato. Camminò un pezzo da una viuzza all'altra, sbucò finalmente in una larga strada in leggera salita, l'Avenue de la Grande Armée, come lesse sul canto di una casa. E infatti, come levò gli occhi, imprevisto ed enorme, gli apparve il rettangolo ritto dell'Arco di Trionfo che si profilava di fianco, in cima alla strada. Massiccio, eppure quasi fantomatico, pareva sospeso nel cielo pallido, forse a causa della caligine estiva che l'inazzurrava. Pur camminando, gli occhi fissi alla mole trionfale, Marcello provò ad un tratto un sentimento nuovo per lui, inebriante, di libertà e di disponibilità, come se improvvisamente qualche gran peso che l'opprimeva gli fosse stato tolto di dosso e il passo gli si fosse fatto più leggero, quasi volante. Si domandò un momento se dovesse attribuire questo sollievo potente al semplice fatto di trovarsi a Parigi, lontano dalle strettoie solite, di fronte a quel monumento magniloquente. Avveniva talvolta di scambiare per moti profondi dell'animo effimere sensazioni di fisico benessere. Poi, ripensandoci, capì che quella sensazione derivava invece dalla carezza di Lina. Se ne accorse dal flusso di pensieri tumultuosi e conturbanti che al ricordo della carezza affioravano nella sua mente. Macchinalmente si passò una mano sulla guancia là dove si era posata la palma di lei e non poté fare a meno di chiudere gli occhi per dolcezza, come riassaporando il contatto della mano ruvida e intrepida che gli girava intorno il viso, quasi a riconoscerne affettuosamente il contorno. Che cos'era l'amore? Si domandò risalendo l'ampio marciapiede, gli occhi rivolti all'Arco di Trionfo. Che cos'era l'amore per cui adesso, come si rendeva conto, stava forse per disfare tutta la propria vita, abbandonare la moglie appena sposata, tradire la fede politica, gettarsi allo sbaraglio di un'avventura irreparabile? Ricordò che a questa domanda, molti anni addietro, ad una compagna di università che ostinatamente rifiutava la sua corte, indispettito, egli aveva risposto che per lui l'amore era la vacca ferma nel mezzo del prato a primavera e il toro che si alzava sulle zampe per montarla. Quel prato, pensò ancora, era il tappeto borghese del salotto di quadri e Lina era la vacca e lui il toro. Nudi, nonostante il luogo diverso e le membra non bestiali, sarebbero stati in tutto simili ai due animali. E il furore del desiderio, sfogato con maldestra e urgente violenza, sarebbe stato anche lo stesso. Ma qui si fermavano le somiglianze, al tempo stesso così ovvie e così poco importanti. Perché, Per una misteriosa e spirituale alchimia, quel furore si trasformava presto in pensieri e sentimenti lontanissimi, i quali, pur ricevendone il suggello della necessità, non avrebbero in alcun modo potuto essere riportati ad esso soltanto. Il desiderio non era in realtà che l'aiuto decisivo e potente della natura a qualcosa che esisteva prima di essa e senza di essa. La mano della natura che traeva dai visceri dell'avvenire l'infante tutto umano e mortale delle cose future. In parole povere, pensò, cercando di ridurre e raffreddare l'esaltazione straordinaria che si era impadronita del suo animo, in parole povere, io desidero abbandonare mia moglie durante il viaggio di nozze, disertare il mio posto durante una missione, per diventare l'amante di Lina e vivere con lei a Parigi. In parole povere, continuò, io farò certamente queste cose se riconoscerò che Lina mi ama come io la amo, per gli stessi motivi e con la stessa intensità. Se gli restava qualche dubbio circa la serietà di questa sua decisione, esso scomparve del tutto, poiché giunto al termine dell'avenue de la Grande Armée, levò gli occhi verso l'Arco di Trionfo. Adesso, infatti, richiamato per analogia dalla vista di quel monumento innalzato a celebrare le vittorie di una tirannide gloriosa, gli pareva quasi di provare del rimpianto per l'altra tirannide che aveva sinora servito e che si preparava a tradire. Alleggerita e resa quasi innocente dal senso anticipato di questo tradimento, la parte che aveva fino a quel momento recitata gli appariva ora più comprensibile e però più accettabile, non più come gli era apparsa sinora il frutto di una volontà esterna di normalità e di riscatto, bensì quasi di una vocazione o perlomeno di una inclinazione non del tutto artificiosa. D'altronde, questo rimpianto così distaccato e già retrospettivo era un indizio sicuro, appunto, dell'irrevocabilità della sua decisione. Aspettò un lungo momento che il carosello delle macchine che giravano in tondo intorno il monumento si interrompesse e, attraversata la piazza, andò direttamente all'arco, penetrando, il cappello in mano, sotto la volta dove era la lapide del soldato ignoto. Ecco, sulle pareti dell'arco, gli elenchi delle battaglie vinte, ciascuna delle quali aveva significato per innumerevoli uomini fedeltà e dedizioni del genere di quelle che l'avevano legato fino a pochi minuti prima al suo governo. Ecco la tomba vegliata dalla fiamma perennemente accesa, simbolo di altri sacrifici non meno completi. Leggendo i nomi delle battaglie napoleoniche, non poté fare a meno di ricordarsi della frase di Orlando: «Tutto per la famiglia e per la patria!» E capì ad un tratto che ciò che lo distingueva dalla gente così convinto e insieme così impotente a giustificare razionalmente la propria convinzione era soltanto la sua capacità di scelta, a cui faceva la spia la malinconia che lo perseguitava da tempo immemorabile. Sì, pensò, egli aveva scelto in passato e ora di nuovo si apprestava a scegliere. E la sua malinconia era la malinconia appunto mischiata di rimpianto che suscita il pensiero delle cose che avrebbero potuto essere e a cui, scegliendo, bisognava per forza rinunziare. Uscì da sotto l'arco, aspettò di nuovo che il passaggio delle macchine si interrompesse e raggiunse il marciapiede dell'avenue des Champs-Élysées. Gli sembrò che l'arco stendesse come un'ombra invisibile sulla ricca e festosa strada che ne discendeva e che un nesso indubitabile corresse tra quel monumento bellicoso e la prosperità pacifica e allegra della folla che popolava i marciapiedi. Pensò allora che anche questo era un aspetto di ciò a cui rinunziava, una grandezza sanguinosa e ingiusta che si mutava più tardi in letizia e in ricchezza ignara delle origini, un sacrificio cruento che col tempo diventava per le generazioni posteriori potenza, libertà e agio. Ecco altrettanti argomenti a favore di Giuda, pensò scherzosamente. Ma ormai la decisione era presa e provava un solo desiderio: pensare a Lina e perché e come l'amasse. L'animo pieno di questo desiderio discese pian piano l'Avenue des Champs-Élysées, fermandosi ogni tanto a osservare i negozi, i giornali esposti ai chioschi, la gente seduta ai caffè, i cartelloni dei cinema, le insegne dei teatri. La folla che si addensava sui marciapiedi lo circondava da ogni parte, con un pullulante movimento che gli pareva quello stesso della vita. Le quattro file di macchine, due per ogni verso, che risalivano e discendevano la larghissima strada, gli trascorrevano nell'occhio destro. Nell'occhio sinistro si alternavano i ricchi negozi, le liete insegne, i caffè gremiti. Via via che camminava, affrettava il passo, quasi desideroso di lasciarsi indietro l'arco di trionfo che, ormai, come si accorse ad un certo momento voltandosi, si era fatto remoto e per la lontananza e la caligine estiva, del tutto immateriale. Come giunse in fondo alla strada, cercò una panchina all'ombra degli alberi dei giardini e vi sedette con sollievo, contento di potersi dedicare in pace al pensiero di Lina. Volle riandare con la memoria alla prima volta che aveva avvertito la sua esistenza, alla visita alla casa di tolleranza a S. Perché la donna intravveduta nella sala comune a fianco dell'agente Orlando gli aveva ispirato un sentimento tanto nuovo e violento. Rammentò che era stato colpito dalla luminosità della fronte di lei e capì che ciò che l'aveva attratto prima in quella donna e poi compiutamente in Lina era la purezza che gli era sembrato di intravedere mortificata e profanata nella prostituta e trionfante in Lina. Il ribrezzo della decadenza, della corruzione e dell'impurità che l'aveva perseguitato tutta la vita e che il suo matrimonio con Giulia non aveva mitigato, adesso comprendeva che soltanto la luce radiosa di cui era circondata la fronte di Lina poteva dissiparlo. Gli parve che la coincidenza dei nomi, Lino che gli aveva ispirato per la prima volta quel ribrezzo e Lina che ne lo liberava, fosse un segno fausto. Così, naturalmente, spontaneamente, per sola forza d'amore, egli ritrovava attraverso Lina la normalità tanto sognata. Ma non la normalità quasi burocratica che aveva perseguito per tutti quegli anni, bensì altra normalità, di specie quasi angelica. Di fronte a questa normalità luminosa ed eterea, la pesante bardatura dei suoi impegni politici, del suo matrimonio con Giulia, della sua vita ragionevole e smorta di uomo d'ordine, si rivelava nient'altro che un simulacro ingombrante da lui adottato in inconsapevole attesa di un più degno destino. Ora egli se ne liberava e ritrovava se stesso attraverso gli stessi motivi che gliel'avevano fatto suo malgrado adottare. Mentre, seduto sulla panchina, si abbandonava a questi pensieri, l'occhio gli cadde improvvisamente su una grossa macchina che, scendendo in direzione di Piazza della Concordia, pareva gradualmente rallentare la marcia. E infatti, a poca distanza da lui, si fermò presso il marciapiede. Era una macchina nera e vecchia, seppure di lusso, di una foggia antiquata che sembrava accusata dalla lucentezza e forbitezza quasi eccessiva delle nichelature e degli ottoni della carrozzeria. Una Rolls-Royce, come pensò, e tutto ad un tratto fu assalito da un'impaurita apprensione, mischiata non sapeva perché, di un orrendo senso di dimestichezza. Dove e quando aveva già veduto quella macchina? L'autista, un uomo magro e brizzolato, in divisa blu scura, appena la macchina si fu fermata, fu lesto a scendere e a correre ad aprire lo sportello e allora, da quel gesto, scaturì nella memoria di Marcello una immagine in risposta alla sua domanda. La stessa macchina, dello stesso colore e della stessa marca, ferma all'angolo della strada, sul viale vicino alla scuola, e Lino che si sporgeva ad aprirgli lo sportello affinché egli salisse al suo fianco. Intanto, Mentre l'autista se ne stava presso lo sportello, il berretto in mano, una gamba maschile, in pantalone di flanella grigia, terminata nel piede calzato di una scarpa di un giallo forbito e lucente come gli ottoni della macchina, si sporgeva con precauzione. Poi l'autista tese la mano e la persona intera apparve a Marcello mentre scendeva faticosamente sul marciapiede. Era un uomo anziano, come giudicò, magro e molto alto, dalla faccia scarlatta e dai capelli forse ancora biondi, vacillante nel passo che aiutava appoggiandosi su un bastone dalla punta gommata e tuttavia singolarmente giovanile. Marcello lo osservò attentamente mentre si avvicinava con lentezza alla panchina, domandandosi d'onde venisse al vecchio quell'aria di gioventù, e poi capì. Dalla foggia della pettinatura, con la riga da una parte e dalla cravatta a farfalla verde che portava al colletto di una camicia vivace, a strisce rosa e bianche. Il vecchio camminava con gli occhi rivolti in basso, ma come fu giunto alla panchina, li alzò e Marcello vide che erano azzurri, limpidi di una durezza ingenua, anch'essi giovanili. Egli sedette, finalmente, a fatica, accanto a Marcello, e l'autista, che l'aveva seguito passo passo, gli porse subito un piccolo involto di carta bianca. Quindi, fatto un breve inchino, tornò alla macchina e vi salì, restando fermo al suo posto dietro il parabrezza. Marcello, che aveva seguito con gli occhi l'arrivo del vecchio, adesso li teneva bassi, riflettendo. Avrebbe voluto non aver mai provato tanto orrore alla sola vista di una macchina simile a quella di Lino. E già questo era motivo per lui di turbamento. Ma ciò che lo spaventava di più era il vivo, torbido, acre senso di soggezione, di impotenza e di servitù che si accompagnava al ribrezzo. Era come se tutti quegli anni non fossero passati, o peggio, fossero passati invano. Ed egli fosse ancora il ragazzo di allora, e nella macchina l'aspettasse Lino, ed egli si avviasse a salirvi, ubbidiente all'invito dell'uomo. Gli pareva di subire una volta di più l'antico ricatto, ma questa volta non era più Lino che glielo faceva con l'esca di una rivoltella, bensì la sua stessa carne, memore e turbata, atterrito da questo divampare improvviso e conturbante di un fuoco che credeva spento. Trasse un sospiro e si frugò meccanicamente per le tasche cercando le sigarette. Subito una voce gli disse in francese: «Sigarette, eccole!» Si voltò e vide che il vecchio, con la mano rossa un po' tremula, gli porgeva un pacchetto intatto di sigarette americane. Intanto lo guardava con espressione singolare, insieme imperiosa e benevola. Marcello, assai imbarazzato, senza ringraziare, prese il pacchetto, l'aprì in fretta, ne tolse una sigaretta e restituì il pacchetto al vecchio. Ma questi, afferrando il pacchetto e cacciandoglielo con mano autoritaria nel taschino della giacca, disse in tono allusivo: «Sono per voi. Potete tenerle». Marcello sentì di arrossire e poi di impallidire per non sapeva che mescolanza di ira e di vergogna. Per fortuna, gli occhi gli andarono alle proprie scarpe. Erano bianche, di polvere e sformate dal molto camminare. Allora gli albeggiò nella mente che il vecchio, probabilmente, lo scambiava per qualche miserabile o disoccupato, e la sua collera cadde. Senza ostentazione, semplicemente, tolse il pacchetto dal taschino e lo posò sulla panchina, tra loro due. Ma il vecchio non si accorse della restituzione, non si occupava più di lui. Marcello lo vide aprire il pacchetto che gli aveva dato l'autista e trarne un panino. Lo ruppe piano e laboriosamente, con le mani tremanti, e gettò due o tre molliche in terra. Subito da uno degli alberi frunzuti che ombreggiavano la panchina volò a terra un grosso passero pasciuto e familiare. Zampettando andò alla mollica, girò la testa due o tre volte a guardarsi intorno, poi afferrò la briciola col becco e prese a divorarla. Il vecchio gettò altre tre o quattro molliche e altri passeri volarono giù dai rami degli alberi sul marciapiede. La sigaretta accesa tra le labbra, gli occhi socchiusi, Marcello osservava la scena. Il vecchio, sebbene stesse curvo e avesse le mani tremanti, serbava davvero qualcosa dell'adolescente, o meglio, Non era necessario un grande sforzo per immaginarlo adolescente. Di profilo, la bocca rossa e capricciosa, il naso dritto e grande, i capelli biondi, ricadenti con una ciocca quasi monellesca sulla fronte, facevano anzi pensare che fosse stato un adolescente assai leggiadro. Forse uno di quegli atleti nordici che uniscono la grazia della fanciulla alla forza virile. Piegato su se stesso, la testa pensosamente inchiodata sul petto, egli sbriciolò ai passeri tutto il panino. Quindi, senza muoversi né voltarsi, sempre in francese, domandò: «Di che paese siete?»
«Italiano», rispose brevemente Marcello.
«Come ho fatto a non pensarlo?» esclamò il vecchio dandosi, con una sua bizzosa vivacità, un gran colpo sulla fronte. «Mi domandavo appunto dove avevo potuto vedere un viso come il vostro, così perfetto, stupido, che diamine, in Italia! E come vi chiamate?»
«Marcello Clerici», rispose Marcello dopo un momento di esitazione.
«Marcello!» ripeté il vecchio levando il viso e guardando davanti a sé.
Seguì un lungo silenzio. Il vecchio pareva riflettere, o meglio, come pensò Marcello, pareva sforzarsi di ricordare qualche cosa.
Finalmente, con aria trionfante, si voltò verso Marcello e recitò: «Eu miserande puer, si qua fata aspera rumpas, tu Marcellus eris». Erano versi che Marcello conosceva bene per averli tradotti a scuola e anche perché allora gli avevano attirato gli scherzi dei compagni. Ma detti in quel momento, dopo l'offerta del pacchetto di sigarette, quei versi famosi gli diedero un senso spiacevole di goffa lusinga. Questo senso si cambiò in irritazione, come vide il vecchio lanciargli un'occhiata riassuntiva dalla testa ai piedi e poi informarlo: «Virgilio».
«Sì, Virgilio», ripeté seccamente.
«E voi di che paese siete?»
«Sono britanno», disse il vecchio parlando ad un tratto bizzarramente in un italiano aulico e forse ironico. Quindi, ancor più bizzarramente, mescolando il napoletano all'italiano: «Aggio vissuto a Napoli molti anni. Sei napoletano?»
«No», disse Marcello sconcertato da quel tu improvviso. Adesso i passeri, divorate le molliche, erano rivolati via. Qualche passo più in là, presso il marciapiede, la Rolls Royce stava ferma aspettando. Il vecchio afferrò il bastone e si alzò in piedi a fatica, dicendo a Marcello in tono di comando, questa volta in francese: «Volete accompagnarmi alla macchina? Vi dispiace darmi il braccio?»
Meccanicamente Marcello porse il braccio. Il pacchetto di sigarette era rimasto sulla panchina, là dove egli l'aveva posato.
«Dimenticate le sigarette», disse il vecchio, designando l'oggetto con la punta del bastone. Marcello finse di non aver udito e mosse il primo passo verso la macchina. Questa volta il vecchio non insistette e si avviò con lui. Il vecchio camminava piano, più piano assai di quando poco prima aveva camminato solo, e con la mano si appoggiava al braccio di Marcello, ma questa mano non stava ferma. Andava su e giù per il braccio del giovane con una carezza già possessiva. Marcello si sentì ad un tratto mancare il cuore e, levando gli occhi, comprese perché. La macchina era là, che li aspettava entrambi, ed egli, come capì, sarebbe stato invitato a salirvi, come tanti anni prima. Ma ciò che lo atterriva di più era di sapere che non avrebbe rifiutato l'invito. Con Lino vi era stato, oltre al desiderio della pistola, una specie di inconsapevole civetteria. Con costui, come si rese conto con stupore, quasi la memore soggezione di chi, avendo soggiaciuto già una volta in passato ad una oscura tentazione, colto di sorpresa dopo molti anni dalla stessa insidia, non trovi ragione di resistervi. Come se Lino avesse fatto il piacere suo con lui, pensò. Come se egli, in realtà, non avesse resistito a Lino e non l'avesse ucciso. Questi pensieri furono oltremodo rapidi, quasi più illuminazioni che pensieri. Poi levò gli occhi e vide che erano giunti davanti la macchina. L'autista era disceso e aspettava presso lo sportello aperto, il berretto in mano. Il vecchio, senza lasciargli il braccio, disse: «Allora, volete salire?» Marcello rispose subito, contento della propria risolutezza: «Grazie, ma devo andare al mio albergo, mia moglie mi aspetta». «Poverina», disse il vecchio con una maliziosa familiarità, «fatela aspettare un poco, le farà bene». Così bisognava spiegarsi, pensò Marcello. Disse: «Non ci siamo capiti». Esitò. Poi colse con la coda dell'occhio un giovane vagabondo che si era fermato presso la panchina sulla quale era restato il pacchetto delle sigarette e soggiunse: «Io non sono quello che credete. Per voi forse ci vorrebbe quello lì». E indicò il vagabondo che in quel momento con gesto veloce intascava furtivamente il pacchetto. Il vecchio guardò anche lui, sorrise e rispose con una sua scherzosa sfrontatezza: «Di quelli ne ho finché ne voglio». «Mi dispiace», disse freddamente Marcello, del tutto rinfrancato, e fece per avviarsi. Il vecchio lo trattenne. «Almeno permettete che vi accompagni». Marcello esitò, guardò l'orologio. «Va bene, accompagnatemi, poiché vi fa piacere». «Mi fa molto piacere». Salirono prima Marcello e poi il vecchio. L'autista chiuse lo sportello, salì in fretta al suo posto. «Dove?» domandò il vecchio. Marcello disse il nome dell'albergo. Il vecchio, rivolto all'autista, disse qualche cosa in inglese. La macchina partì. Era una macchina silenziosa e molleggiata, come notò Marcello, mentre l'automobile correva rapidamente, tacitamente, sotto gli alberi delle Tuileries in direzione di Piazza della Concordia. L'interno era foderato di feltro grigio. Un vaso di fiori di cristallo di una foggia antiquata, fissata presso lo sportello, conteneva alcune gardenie. Il vecchio, dopo un momento di silenzio, si voltò verso Marcello e disse: «Scusatemi per quelle sigarette. Mi avevo scambiato per un povero». «Non importa», disse Marcello. Il vecchio tacque ancora un poco e poi riprese: «Mi sbaglio raramente. Avrei giurato che voi...» Ne ero così sicuro che quasi mi vergognai di ricorrere al pretesto delle sigarette. Ero convinto che sarebbe bastato uno sguardo. Parlava con disinvoltura cinica, lieta, civile, e si capiva che tuttora considerava Marcello un invertito. Questo suo tono di complicità era così autorevole che Marcello fu quasi tentato di compiacerlo e di rispondergli: «Sì, forse avete ragione, lo sono, senza saperlo, mio malgrado, e ne ho avuto la conferma accettando di salire nella vostra macchina». Invece disse seccamente: «Vi eravate sbagliato. Ecco tutto». Già. La macchina adesso girava intorno all'obelisco di Piazza della Concordia. Poi si fermò bruscamente di fronte al ponte. Il vecchio disse: «Sapete che cosa me lo fece pensare?»
«Che cosa?»
«I vostri occhi. Così dolci, così carezzevoli, nonostante si sforzino di parere corrucciati. Essi parlano vostro malgrado». Marcello non disse nulla. La macchina, dopo una breve sosta, riprese la corsa, passò il ponte e, invece di prendere per il lungo Senna, si addentrò per le vie dietro la Camera dei Deputati. Marcello trasalì, si voltò verso il vecchio: «Ma il mio albergo è sulla Senna». «Andiamo a casa mia», disse il vecchio. «Non volete venire a bere qualche cosa? Vi tratterrete un poco e poi tornerete alla vostra moglie». Tutto ad un tratto parve Marcello di riprovare lo stesso senso di umiliazione e di furore impotente di quando, tanti anni prima, i compagni gli avevano affibbiato una gonna al grido canzonatorio di «Marcellina». Come i compagni. Il vecchio non credeva alla sua virilità. Come i compagni. Si ostinava a considerarlo una specie di femmina. Disse a denti stretti: «Vi prego di portarmi all'albergo».
«Ma via, che vi fa? Un solo momento».
«Sono salito soltanto perché ero in ritardo e mi faceva comodo che mi accompagnaste. Adesso accompagnatemi».
«Strano. Avevo creduto che invece voleste farvi rapire.
Siete tutti così. Avete bisogno che vi si usi violenza. Vi assicuro che vi sbagliate adottando questo tono con me. Non sono affatto quello che credete. Ve l'ho già detto, ve lo ripeto».
«Come siete sospettoso. Non credo nulla. Via, non guardatemi in quel modo».
«L'avete voluto», disse Marcello e portò la mano alla tasca interna della giacca. Partendo da Roma, aveva preso una piccola pistola e invece di lasciarla nella valigia, per non insospettire Giulia, la teneva sempre con sé. Trasse di tasca l'arma e la puntò discretamente, in modo che l'autista non potesse vederla, in direzione della giubba del vecchio. Costui lo considerava con aria di affettuosa ironia. Poi abbassò gli occhi. Marcello lo vide farsi serio. Improvvisamente, in un'espressione perplessa e quasi incomprensiva, disse: «Avete visto? E ora ordinate al vostro autista di portarmi all'albergo». Subito il vecchio afferrò il portavoce e gridò il nome dell'albergo di Marcello. La macchina rallentò, deviò in una strada trasversale. Marcello depose in tasca la rivoltella e disse: «Ora sta bene». Il vecchio non disse nulla. Adesso pareva essersi riavuto dalla sorpresa e guardava attentamente Marcello, come studiandone il viso. La macchina sbucò sul lungo Senna, prese a correre lungo i parapetti. Marcello riconobbe ad un tratto l'ingresso dell'albergo con la porta a tamburo sotto la pensilina di vetro. La macchina si fermò. «Permettete che vi offra questo fiore», disse il vecchio togliendo dal vaso una gardenia e porgendola. Marcello esitò e il vecchio soggiunse: «Per vostra moglie». Marcello prese il fiore, ringraziò e saltò fuori dalla macchina. Davanti all'autista che aspettava a testa nuda presso lo sportello aperto, gli parve di udire, o forse fu un'allucinazione, la voce del vecchio che lo salutava: «Addio, Marcello!» in italiano. Senza voltarsi, stringendo la gardenia tra due dita, penetrò nell'albergo.
Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.